Benvenuti ragazzi, siete sintonizzati su Radio on the Quadre, la web radio del Politecnico di Torino. Questa che state ascoltando è Route 66. Oggi siamo nella decima puntata e passeremo dallo stato del New Mexico. Buon ascolto. Eccoci qua in studio ragazzi, io sono Giuliano, insieme a me c'è Carola e in regia come sempre il mitico Andrea. Oggi un'introduzione un po' diversa, abbiamo deciso di cambiare la sigla solo per oggi, eh? Non vi preoccupate, la nostra sigla micidiale non ve la, insomma, ve la terremo sempre. Abbiamo messo invece questa sigla che è presa dalla serie televisiva Breaking Bread, ambientato ad Albuquerque, che è appunto una città del New Messico. Carola, vuoi introdurre la puntata di oggi?
Sì, allora, come hai detto tu, siamo nel New Mexico, uno stato a sud-ovest degli Stati Uniti. Riprendiamo quindi il percorso della Route 66 e oggi vi parlerò di due libri, mentre invece Giuliano ci farà il percorso musicale in parallelo. Ricordiamo che potete trovarci sul sito del Politecnico all'indirizzo ondequadre.polito.it oppure sulla pagina Facebook Route66_onair, mentre andiamo in onda il mercoledì dalle 7 alle 8 e lunedì dall'1 alle 2. Ora, introduzione al primo libro, che sarebbe Fuoco sulla montagna di Edward Paul Hebbay, che è stato uno scrittore statunitense nato negli anni 20, 1927, morto poi nel 1989, particolarmente famoso per il suo interesse per l'ambiente e l'ecologia. Infatti i suoi libri trattano appunto di questa salvaguardia ambientale, e infatti il suo libro, il più famoso, che è I Sabotatori, divenne il testo ispiratore di molti movimenti ambientalisti. Ora, ascoltiamo il primo brano di oggi.
Sì, oggi ci ascoltiamo gli Shins con... oggi, adesso, ci ascoltiamo gli Shins con Caring is Creepy.
Matches at the floor, drop the cramps.
Questi erano gli Shins con Karen is Creepy dall'album Ho Inverted World, il gruppo americano appunto del New Mexico, formato nel 1996, fanno indie rock come avete potuto ascoltare. Allora, ritornando al libro Fuoco sulla montagna, l'autore, come detto, è Edward Hebbey, è molto legato all'ambiente, ai temi ecologisti. Infatti il cantautore Tom Russ gli ha dedicato una bellissima ballata nell'album Indians, Cowboys, Horses, Dogs, che si chiama appunto The Ballad of Edward Hebbey, e che potrebbe essere benissimo il sottotitolo di Fuoco delle sulle montagne. E, appunto, come detto, uno scrittore che riconosce al territorio, al deserto, alle pietre, a tutti questi elementi naturali, al vento, un ruolo superiore nella vita delle persone e degli animali. Infatti questo viene ripetutamente detto e scritto nei suoi vari romanzi. Allora, Fuoco sulle montagne, ci troviamo appunto nel New Mexico nel 1960, nel pieno della guerra fredda. Tra l'altro non per niente di lì a 2 anni scoppierà poi la crisi dei missili di Cuba. Quindi il governo degli Stati Uniti in quel momento sta espropriando i vari proprietari terrieri per ampliare le sue basi missilistiche. Protagonista di questo romanzo è appunto un proprietario di un ranch in una terra aspra, durissima, che invece di prendere parte a questo conflitto mondiale, Stati Uniti, Unione Sovietica, lui si schiera contro gli Stati Uniti, quindi a difesa del suo ranch, del suo territorio, quindi della sua bellezza, dei suoi modi di vivere, della sua terra, quella che lui ama, si schiera appunto contro l'esercito degli Stati Uniti, contro la politica statunitense che stava avvenendo in quel momento. L'unico aiutante che ha è il suo nipote Billy, che anche se abita in città, durante l'estate va in questo ranch del nonno e, legatissimo a lui e a quel luogo, decide appunto di fare insieme al nonno questa battaglia. Nulla, adesso passiamo al secondo brano.
Sì, proseguiamo appunto il nostro viaggio musico-letterario con la musica, ovviamente, e ci ascoltiamo un brano di Jimmy Gilmer and the Fireballs, Sugar Shack.
Espresso coffee tastes mighty good. That's not the reason why I've gotta get back up to that sugar shack. Whoa, baby, to that sugar shack. There's this cute little girlie, she's a working there. A black leotard and her feet are bare. I'm gonna drink a lot of coffee, spend a little cash, make that girl love me when I put on some trash. You can understand why I've gotta get back to that sugar shack. Whoa, baby, to that sugar shack. Yeah, honey, to that sugar shack. Oh, yes, to that sugar shack. And now that sugar shack queen is a married to me, yeah. Of that sugar shack, just me and her. Yes, we're gonna go back to that sugar shack.
Rieccoci studio, questo era Sugar Shack di Jimmy Gilmer and the Fireballs. Tra l'altro questa canzone è stata, diciamo, una canzone che ha avuto particolare successo. Infatti i Fireballs, che molte volte vengono chiamati solamente Fireballs, altre volte invece il nome del gruppo appare come Jimmy Gilmer and the Fireballs, che sono appunto un gruppo americano che nacque nel 1958. Diciamo, questo gruppo nacque prima da un punto di vista strettamente strumentale, perché praticamente il chitarrista, il George Tomsko, praticamente era un chitarrista appunto di particolare bravura e quindi riusciva a tenere il gruppo solamente da un punto di vista strumentale. Successivamente invece fu inserita anche la voce. Comunque stavo dicendo che questa canzone, Sugar Shack, è molto famosa e praticamente raggiunse la prima posizione nella Billboard Chart, che è appunto una classifica statunitense, e rimase in prima posizione per addirittura 5 settimane nel 1963. Dopodiché il gruppo venne addirittura premiato successivamente, sempre con questa canzone, come diciamo gli venne dato il Gold Record Award for Top Song del 1963. Niente, questo tra le curiosità del gruppo, volevo dire queste cose.
Per dire qualcosa anche di musica.
Già.
Allora, come vi stavo dicendo prima del romanzo, entra in scena, oltre al nonno, il nipote Billy. E, infatti, il tema, ci sono due temi. Uno è, come vi ho detto prima, quello dell'ecologia, molto cara all'autore, quindi dell'attività di tutela del territorio e anche dei sentimenti legati a quel luogo. E la seconda invece è appunto questa, la crescita e la ribellione di Billy, che vede negli ideali del nonno una sorta di ultima spiaggia per sfuggire un po' dalla banalità, da quello che è l'America in quel momento, dalla frenesia della vita metropolitana che lui vive tutto l'anno, esclusa il periodo estivo. Infatti il sogno di Billy, oltre a quello di non essere più considerato come un bambino, è quello di abbandonare madre, padre, la sua vita in città, di trasferirsi col nonno nel ranch e di vivere un po' da cowboy, da veri uomini, perché per lui il nonno è un vero uomo. E quindi questa storia non è il ranch di John Vogelin, il protagonista, non è il deserto, ma è il mondo in cui viviamo, per come ce lo racconta Edward Abbey, e ci fa ragionare un po' appunto su questi temi dell'ambiente che sta cambiando e che non devono essere sottovalutati. Ora, terzo brano.
Esatto, adesso passiamo a un gruppo che in realtà è di origine tedesca, sono i Deuter, ma loro si trasferivano... Deuter, solo che lui si trasferì a Santa Fe, quindi nel New Mexico, quindi noi abbiamo pensato di darvelo un suono molto particolare, molto new age, possiamo dire. Ascoltiamoci Soma and Surat Shabda. Thank you. Questo era Deuter con Soma and Surat Shabda. E questo Deuter ha una storia molto particolare. Lui infatti, come dicevo prima, è un tedesco, nacque nel 1945, quindi nella cosiddetta Germania post-bellica, e poi si trasferì successivamente a Santa Fe, appunto in New Mexico. Praticamente lui fin da piccolo imparò a suonare un sacco di strumenti da autodidatta, tra cui ovviamente la chitarra, l'armonica, e appunto si dice che lui qualsiasi strumento avesse nelle mani in qualche modo riusciva a impararlo. Successivamente, diciamo, a 20 anni ebbe un incidente automobilistico, e da quel momento, diciamo, decise di dedicarsi completamente alla musica. Quindi si dedicò completamente alla carriera da musicista. Infatti il suo primo album uscì nel 1970, quindi successivamente. Lui praticamente tra gli anni 70 e 80 fece vari viaggi in Asia alla ricerca, diciamo, di un'ispirazione spirituale e creativa. Quindi praticamente, diciamo, da questo punto di vista lui ha una cultura molto particolare. E invece praticamente possiamo dire che oggi infatti lui cosa fa? Continua a insegnare e impara tutta una serie di strumenti molto particolari, tra cui volevo citare praticamente le campane tibetane, cioè che anche il sitar, il koto, strumenti che io sinceramente non conoscevo prima, però sono molto particolari. Come sappiamo, come abbiamo ascoltato, le sonorità sono molto new age. Infatti io vengono continuamente ripresi, diciamo, dei motivi naturali, no? Quindi l'acqua, il vento. Io prima dicevo ad Andrea: ma tagliamo un pochino di mare. Mi ha detto: ma che tagli il mare? Questo è new age, ragazzi, non scherziamo. Niente, Carola, adesso ti lascio la parola a te.
Cose che succedono in regia da noi. Ma nulla, il libro praticamente è concluso, ve lo consiglio perché si legge veramente in una sera, e poi, come ho letto e mi piace, ve lo riporto, lo leggete in una sera, ma poi per una settimana ci pensate, perché i temi e la critica che fa Edward Abbey sono cose a noi molto contemporanee, anche se questo romanzo parla del New Mexico e del ranch, del deserto del New Mexico del 1960, ma non è quello, cioè i temi sono più che mai attuali. Adesso, prima di parlarvi del prossimo libro, che è poi una trilogia, di Cormac McCarthy, autore che vi ho già portato la scorsa puntata, passiamo a un altro brano. Questi sono i Beirut con Postcards from Italy.
Times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, were not all bad. We put our features where they had to go. Twice.
Questi erano i Beirut con Postcards from Italy, cartoline dall'Italia. Chissà che cosa volevano dirci con questo titolo.
Sì, probabilmente nel testo si scopre.
Chissà da dove venivano in Italia queste cartoline, probabilmente non da Torino. Comunque questo gruppo è un
che
gruppo...
cosa.
Perché no?
No, vabbè.
No, non lo so, boh, immagino. Comunque
qualcosa
questo gruppo...
Qualcosa di bello ha anche Torino, eh.
Come?
Qualcosa di bello ha anche
No, ma
Torino.
Vedi che Torino è una delle città più belle del mondo, tra l'altro.
Però non ci sono le cartoline.
No, vero? Ci sono solamente quelle antiche a Porta Palazzo, nuove niente. Comunque, stavo dicendo, questo gruppo è un gruppo abbastanza recente, appunto è nato nel 2006 negli Stati Uniti. E cosa abbiamo da dire? Praticamente questa canzone che abbiamo appena ascoltato è tratta dal primo album e loro hanno fatto il loro secondo video musicale con Postcards from Italy. Praticamente, tra le curiosità, volevo dire che Zach Condon, che è appunto uno dei principali membri penso il principale membro del gruppo, che è,
quello, diciamo, che l'ha fondato.
Quello che l'ha fondato, suona la voce, l'ukulele, la tromba, eccetera. No, senza eccetera e basta. Già tre strumenti sono più che sufficienti. Praticamente è stato costretto a utilizzare l'ukulele, perché lui prima era chitarrista. Però praticamente in seguito a un incidente al polso, cioè si è fatto male molto al polso, praticamente non poteva maneggiare una chitarra per oltre 5 minuti e quindi è dovuto scalare, tra virgolette, all'ukulele. E niente, cose che succedono comunque.
Sì, i suoni di questa band a me piacciono tantissimo. Tra l'altro ci sono una miriade di strumenti in mezzo, dall'ukulele, la tromba, violoncello, batteria, percussioni, un po' di tutto. E
infatti oggi
piace,
stiamo viaggiando proprio.
Stavo giusto dicendo prima che mi ricordano tantissimo un gruppo, i Fanfarlo. Io ho un loro album che vi consiglio, una delle tracce più celebri è Pilot. Nulla, ve lo consiglio perché è molto carino, ricorda un po' queste sonorità dei Beirut. Ok, passiamo al secondo libro. Quindi vi parlo di Cormac McCarthy con la trilogia della frontiera. Trilogia della frontiera perché siamo sempre... La scorsa puntata vi ho parlato di Non è un paese per vecchi, dove si passava dal Texas al Messico. Oggi invece siamo nel New Mexico e ci troviamo sempre su questa frontiera con il Messico. E i tre libri che compongono questa trilogia sono il primo, Cavalli selvaggi, Oltre il confine, il secondo, e il terzo, Città della frontiera. Ho sbagliato, non è così. Dopo lo cerco e ve lo dico meglio, perché me lo sono segnato sbagliato, ho fatto un errore. Vabbè, Cavalli selvaggi è pubblicato nel maggio del 92, come detto il primo romanzo, poi questo è stato adattato a film nel 2000 da Billy Bob Thornton con il titolo Passione ribelle. Ricordo che anche l'altro romanzo, Non è un paese per vecchi, è stato adattato a film. Si vede che i suoi libri ispirano molto, o comunque sono ben adattabili.
Rendono bene cinematograficamente.
Sì, infatti. E adesso abbiamo un'altra canzone che si chiama Can You Hear the Call? Di Robert Mirabal.
Thank you.
Hear the Call di Robert Mirabal. Oggi davvero con queste canzoni stiamo viaggiando con la mente e anche col tavolo che stavo buttando a terra. Comunque lui è un nativo americano, tra l'altro. Lui suona il flauto, fa queste sonorità molto particolari. Infatti si ispira ovviamente molto ai suoi luoghi, possiamo dire. E lui, tra l'altro, è una persona ultra premiata, ha vinto premi, è stato artista dell'anno, ha vinto premi appunto come musicista nativo americano. E praticamente lui cosa fa? Gira nel mondo e fa un sacco di tour in cui, diciamo, condivide con le persone questo tipo di musica, diciamo un cosiddetto rock tribale, inoltre anche danza e fa anche il cantastorie. E infatti lui ha scritto già un libro dove lui appunto racconta le storie, diciamo.
Ma qui ci porti un libro?
No, io il libro non ve lo porto, però ve lo cito solamente. Non mi permetterei mai di di occultare la tua parte.
Consigli ai lettori.
No, infatti sei tu quella dei consigli ai lettori. Comunque, vabbè, lui effettivamente ha scritto un libro che ora, a questo punto te lo cito, si chiama Skeleton of a Bridge, che è appunto un libro del 1994 in cui appunto ci sono tutte queste storie, eccetera, eccetera. Lui, tra l'altro, in qualche modo possiamo dire è un po' coerente, nel senso, col suo modo di vivere, in quanto lui condivide questa sua personalità, questo suo modo di fare, queste musiche, queste sensazioni. Però effettivamente lui, nonostante sia una persona molto famosa ormai, diciamo, come abbiamo detto, ha vinto tanti premi, lui continua a vivere nella sua fattoria, comunque coltiva la terra, è un padre di famiglia, come si dice dalle nostre parti.
Un po' come voleva fare il protagonista del libro precedente, ma che non gli è stato possibile rimanere lì nella sua terra.
Ho capito, e quindi lui comunque continua a vivere secondo i riti e il modo tradizionale del suo popolo.
Bene.
Bene.
Tra l'altro, canzone veramente, veramente carina. La sto ascoltando, mi stavo prendendo bene. Credo che scaricherò l'album. E allora, passiamo. Prima ho fatto un errore. I tre libri di cui è composto il romanzo Trilogia della Frontiera sono Cavalli Selvaggi, il primo, Oltre il confine, il secondo, Città della Pianura e non della Frontiera, il terzo. Allora, il primo, come hai detto, è uscito nel maggio del 92 e è un libro un po' immaturo rispetto agli altri due, e infatti è il più giovane, non solo cronologicamente parlando, ma anche a livello in senso letterale. È un libro dove la natura è la protagonista, si vedono i due ragazzi che una volta che decidono di scappare dal ranch, e perché doveva essere venduto, il ranch del nonno doveva essere venduto, per trasferirsi in Messico, hanno questo continuo confronto con la natura, con le tempeste, con tutto ciò che non va bene, perché poi loro alla fine vivono un po' da selvaggi, cercano appunto di scappare e di raggiungere il Messico. Ora mi sono dilungata, ascoltiamo il secondo brano di oggi dei Shins, New Slang.
Right when you die,
Godspeed, all the beggars are done, and they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might do never to find. Without trust, the flaming field am I too dumb to refine. And if you turn
Shins con New Slang. Questo brano, quando ho fatto qualche anno fa, sono andata a Parigi da sola per i cavoli miei, ce l'avevo sempre nell'orecchio, quindi mi fa piacere adesso riproporlo. E, allora, Cavalli Selvaggi. Come vi ho accennato prima, questo è un romanzo che parla non solo di questo viaggio verso il Messico, verso l'incomprensibile Messico, perché tra l'altro viene anche detto durante le pagine che compongono Cavalli Selvaggi che il Messico non è come l'America, è un mondo a parte, è un mondo che non si conosce, che forse fa anche paura, e il diverso, rappresenta il diverso. Quindi il romanzo di questa avventura verso il Messico, il romanzo dell'amore, dell'ingiustizia, romanzo che parla dei paesaggi, della natura, e una cosa bella dell'autore, anche particolare, interessante, che non tutti fanno, e che non fa mai capire il pensiero del personaggio. Invece di... Lui cosa fa? Attraverso le parole, i gesti e le situazioni, i dialoghi, ci fa comprendere effettivamente che cosa lui sta pensando, ma altrimenti no. Il secondo libro, Oltre il confine, racconta la prima parte, che sono 10x10 pagine, se non di più, un gioco di sguardi tra il ragazzo, il protagonista, e una lupa, che lascia un po' senza fiato, perché poi, come detto prima, c'è sempre questo rapporto uomo-natura che si scontra, e anche poi dei risvolti tristi, quindi sembra sempre che il lieto fine non ci sia, anzi... L'autore ci fa proprio capire com'è la vita vera, ci mette di fronte alla cruda realtà, quindi probabilmente il lieto fine a volte non c'è, a volte uno non se lo merita, e quindi niente, non è, è molto crudo, molto spesso, un romanzo molto denso, molto molto bello. Diciamo che il romanzo Oltre il confine possiamo dire che ci fa sentire un po' tutti uniti, perché ci mette un po' tutti sullo stesso piano. Quindi, come detto, la buona sorte non c'è, a volte la sfiga ce l'ha il nemico, come ce l'ha il buono, come può capitare a chiunque. E niente, abbiamo, come detto, abbiamo questi due amici, questi coppie di ragazzi che decide di mettersi in viaggio, quindi noi abbiamo questo continuo andare verso il Messico e ritornare, perché poi il protagonista ci va tre volte, compie questo viaggio per ben tre volte. Ora chi ci ascoltiamo, Giuliano?
Sì, ora ci ascoltiamo un pezzo del 1973, si tratta di Silent Warrior degli Xxxit.
Education.
Rieccoci in studio, questi erano gli Xit con Silent Warrior del 1973. Anche qui abbiamo delle sonorità molto particolari, infatti il fondatore del gruppo, il principale membro del gruppo, appunto Thorn B, anche lui è un indiano d'America, un nativo indiano d'America che tra l'altro ha vinto anche anche lui appunto ha vinto l'American Music Award come ovviamente come per essere come musicista mi sono confuso.
Ti sei
per essere un musicista. Ok. Hai capito?
Allora,
no?
Loro sono gli Xit.
No, questo è l'obiettivo, no, a parte scherzi. Quindi ha vinto questo premio molto importante. E che vuol dire Xit? Ce lo siamo chiesti tutti quanti, perché tra l'altro è scritto a lettera maiuscola, significa Crossing of Indian Tribes, quindi diciamo ci ricorda la concezione indiana di questo gruppo, diciamo. Niente, Carola.
Così,
tutto qui, niente di particolare.
Ci hai tenuti col fiato sospeso.
Niente, e poi gli ho deluso profondamente.
Va bene. Allora, nulla, del terzo libro, Città della Pianura, non vi dico niente perché ve lo lascio a voi. Cioè, i primi due più o meno vi ho raccontato di che cosa parlano, il terzo verrà poi da sé. I protagonisti sono sempre gli stessi, continuano questo andare, venire, scappare, cercare di fare i cowboy in Messico, però non vi racconto di più. Adesso volevo dire una cosa, non abbiamo mai parlato di libri di fantascienza, cose.
Come
cose
mai,
del
no,
genere.
Carola?
Ma non c'è un motivo preciso, però dato che non abbiamo mai parlato oggi, mentre cercavo informazioni su chi ha scritto qualcosa sul New Mexico o nato lì, è uscito un autore che si chiama Roger Joseph Zelani, se ho pronunciato bene, che lui è nato nell'Ohio, però poi si è trasferito a Santa Fe, dove poi è morto nel 95, è nato nel 37. È stato appunto uno scrittore statunitense, autore di fantascienza e fantasy, molto famoso, ha vinto per 6 volte il premio Hugo per 2 dei suoi romanzi, 6 volte di cui 2 per i romanzi Signore della Luce e Io l'Immortale. Questo secondo romanzo del 65. Qua sta succedendo, vabbè, ma chi se ne frega. Qua ridono, scherzano, io parlo, questo dovrebbe essere un momento un po' più serio, però non importa. Come detto, ha vinto il premio Hugo per il miglior romanzo. È un romanzo che accosta un po' alla fantascienza, al mito greco. Questo mito greco vi è un po' in tutti i romanzi e nelle storie di quest'autore. Fa appunto un parallelo tra la figura del protagonista e quello del dio Pan. Quindi, niente, loro stanno ridendo. Possiamo mandare un pezzo? Ci siamo, ok, perfetto. Adesso passiamo un secondo brano dei Beirut, Santa Fe.
Just too young, and what of my heart? This day.
Rieccoci in studio, questi erano i Beirut con Santa Fe. Siamo arrivati alla fine di questa decima puntata. Oggi possiamo farci gli auguri da soli, visto che siamo arrivati alla puntata numero 10. Certo, non è la milionesima, messo il primo zero del nostro numero seriale. Cosa abbiamo da dire, Carlo? Possiamo ricordare i contatti in modo tale che il nostro amato pubblico possa scriverci, consigliarci, insultarci, magari potete
ascoltarci,
aiutarci, anche ascoltarci, quello sì, è la prima cosa. Potete anche interagire con noi consigliandoci delle canzoni o dei libri che pensate siano inerenti alle varie tappe che noi faremo. Quindi potete scriverci sulla pagina Facebook che noi abbiamo appositamente creato, che è Route66_onair, oppure invece potete ascoltare tutti i podcast mille volte fino a quando non ne potete più sul sito del Politecnico, della radio Onde Quadriche, appunto ondequadre.polito.it.
Sì, adesso come finale vi proponiamo un artista, un cantautore, musicista statunitense che fa genere folk rock. Pensate che ha pubblicato, registrato 289 canzoni, delle quali 140 sono state scritte da lui stesso. Tra queste abbiamo la famosissima, che forse è grazie a questo che lui poi ebbe tantissimo successo. Take Me Home, Country Roads, lui è John Denver. Alla prossima.
Vi salutiamo, ciao.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place. Yesterday, country road.